Dedicheremo quest'ultima puntata del corso di Logica e Filosofia delle Scienze Sociali a una brevissima presentazione a mo' di spot dell'opera di Paul Collier che costituisce l'argomento dei moduli 2 e 3, o meglio un'indicazione per i moduli 2 e 3. E gli studenti potranno naturalmente, come si è detto all'inizio di questo corso, scegliere tra le numerose alternative presentate nel programma d'esame. Filosofia delle scienze sociali. La filosofia delle scienze sociali può essere considerata una branca della filosofia della scienza, una branca speciale della filosofia della scienza, perché si occupa dei problemi metodologici di una particolare scienza o gruppo di scienze, vale a dire le scienze sociali. Infatti, molte delle alternative nel programma d'esame parlano proprio di metodologia delle scienze sociali, per esempio i testi di Popper, di Mises, di Hayek, della scuola austriaca, per cui i temi affrontati nel primo modulo torneranno in molte di queste alternative. D'altra parte, però, chi si occupa di una filosofia speciale della scienza, come la filosofia della biologia, della fisica, della psicologia o delle scienze sociali, forse è anche attratto da queste particolari scienze di cui studia la filosofia. Direi anzi di più che anche chi non portasse i tre libri di Collier all'esame dovrebbe leggerli, perché sono molto belli, perché sono libri di scienze sociali e perché letti, se non studiati, dopo un corso di filosofia delle scienze sociali, li si comprende meglio. Nella scelta di qualche libro che abbia a che fare con l'antropologia evoluzionistica, l'economia, le scienze sociali, ho tenuto presente due criteri. Il primo criterio è quello di scegliere libri in cui l'autore o gli autori avessero una forte consapevolezza metodologica, in cui fosse molto trasparente e talvolta esplicita la metodologia utilizzata. Il secondo criterio di scelta è che sapessero scrivere bene un libro di alta divulgazione. Naturalmente nessuno può uscire da un corso di filosofia delle scienze sociali tuffandosi in un testo di econometria, non la capirebbe, occorre molta matematica. Alcuni testi sono realmente difficili perché sono rivolti agli specialisti. D'altro canto, i migliori specialisti, inclusi i premi Nobel, mostrano spesso il loro valore in un genere letterario che possiamo definire di alta divulgazione. Una parte dei libri che trovate nel nostro programma, compresi questi libri di Collier, appartengono al genere dell'alta divulgazione. L'alta divulgazione viene fatta da scienziati di mestiere che hanno una fama consolidata nel loro campo, che hanno scritto centinaia, decine, comunque innumerevoli articoli tecnici dove portano a conoscenza degli specialisti i risultati delle loro ricerche, e poi in un certo momento della loro vita credono di poter comunicare al pubblico i risultati, i metodi principali delle indagini che hanno effettuato in tanti anni e di farlo in una maniera che sia comprensibile alle persone colte e quindi anche agli studenti che finiscono un corso di filosofia delle scienze sociali. In particolare, venendo al nostro Paul Collier, il libro da cui è scaturito il mio interesse per questo autore si chiama L'ultimo, ha come titolo in italiano L'ultimo miliardo. E per capire cos'è l'ultimo miliardo, basta guardare al sottotitolo. Perché i paesi più poveri diventano sempre più poveri? E cosa si può fare per aiutarli? Un sottotitolo molto interessante perché mostra che l'ultimo miliardo di quei 6 miliardi abbondanti di esseri umani di cui è fatta oggi l'umanità, l'ultimo miliardo è il miliardo dei paesi più poveri, dei paesi che non possiamo neanche definire in via di sviluppo perché non si stanno sviluppando. Sono paesi con uno sviluppo bloccato o fallito. E l'autore si chiede perché i paesi più poveri diventano sempre più poveri. Non risponderà, e devo deludere quelli di voi che la pensano in una maniera, diciamo, politicamente orientata sul versante progressista. L'autore non vi dirà mai che i paesi più poveri diventano sempre più poveri perché i paesi più ricchi diventano sempre più ricchi. In realtà tutti i paesi del mondo, a partire dal 1980, almeno con un ritmo sempre più frenetico, tutti i paesi del mondo, anche quelli poveri, diventano sempre più ricchi. C'è solo quest'ultimo sfortunato miliardo, quasi tutto concentrato in Africa e in alcuni paesi asiatici, che sembra inchiodato alla povertà. Una volta chiesero a un economista di spiegare la povertà e questo economista rispose: non c'è nulla da spiegare, la povertà è lo stato di default, utilizzando un linguaggio ben noto dai computer, è la ricchezza che va spiegata. È la ricchezza, un evento molto raro nella storia umana, che si è verificato a partire dall'Occidente, tra 4 secoli fa, con la rivoluzione industriale, che ha contagiato tutto il mondo, anche i paesi che un tempo erano poveri, come la Cina e l'India. Quindi si potrebbe anche dire che la povertà non va spiegata. Tuttavia, visto che 5 miliardi su 6 diventano sempre più agiati, escono dal tunnel della povertà, o se sono ricchi diventano sempre più ricchi, ma non è la ricchezza dei paesi ricchi a essere la causa della povertà dei paesi più poveri, bisogna porci questo problema del perché la povertà dell'ultimo miliardo. Ma tutte le scienze hanno anche un versante applicativo, tecnico, non è solo l'ingegneria o la fisica, la chimica, noi parliamo di ingegneria parlando dell'applicazione tecnologica delle scienze naturali, cioè della fisica, della chimica, della biologia, ma anche le scienze sociali hanno una loro ingegneria, un'ingegneria sociale. Uno scienziato sociale che si rispetti è in grado di spiegare molti fenomeni sociali ed è in grado anche di prevedere qual è il loro esito se nessuno fa niente, ma dovrebbe anche essere in grado di capire cosa succederebbe se facessimo certe cose e cosa succederebbe se le facessimo altre. Un po' come nella medicina, certo che è una scienza teorica a un certo livello, però dopo che io ho compreso qual è l'evoluzione naturale della tubercolosi a partire dall'evento in cui il povero sfortunato individuo si ammala di tubercolosi perché entra in contatto col bacillo di Koch, se non faccio niente so grosso modo qual è la storia naturale della sua tubercolosi. Ma ci sono gli antibiotici oggi. So anche cosa accadrebbe se lo curo in diverse fasi della malattia. E dunque, così come il ricercatore medico, oltre a studiare le malattie e la loro evoluzione naturale, studia anche come guarirle, cioè cosa accadrebbe se facciamo e diamo al malato certi trattamenti, così anche uno scienziato sociale, un economista, deve sporcarsi le mani con la domanda di tecnologia sociale, di ingegneria sociale: cosa si può fare per uscire dalla trappola della povertà? E questo è già nel titolo. Dopo un inizio così filosofico, veniamo al modo di scrivere, al modo di presentare, non solo di scrivere, ma di presentare i propri obiettivi di Paul Collier. E questo lo troviamo nella prefazione, nelle prime pagine della prefazione, che sono molto belle, davvero riescono a motivare il lettore. Io ero già abbastanza motivato a leggere questo libro, poi non trovavo mai il tempo e così decisi di portarlo in valigia durante un viaggio di alcune settimane a Bukavu in Congo e a Bujumbura in Burundi. Non avevo molto da fare, in realtà facevo compagnia a mia moglie a un gruppo di medici mantovani e quindi avevo anche molto tempo per guardarmi attorno, parlare con tutte le persone che mi capitavano a tiro, fare qualche lezione all'università di Bukavu sul lago Tanganyika, a meno posto, devo dire molto pericoloso, nel Congo, nel sud del Congo. Dopo ho saputo che era un posto infestato dai più crudeli guerriglieri. L'ho saputo appena arrivato lì perché nella procura del vescovado ho visto la foto del vescovo precedente, dei suoi collaboratori, di altre 200 persone che erano state tutte decapitate. Ma non ero particolarmente coraggioso, ma solo ignorante. Mentre ero lì, cominciai a leggere questo strepitoso libro e arrivai fino in fondo, e poi lessi anche gli altri due libri, e al ritorno decisi che prima o poi li avrei messi nel mio corso, e questo è accaduto. Tutti i libri di scienze sociali che si rispettino sono pieni di rigore, ma prima di averli scritti, quel professore universitario, quello studioso, quell'audace pensatore era un ragazzo, era uno studente, e forse coltivava in cuor suo l'idea di studiare quelle cose con le quali poi si è guadagnato il pane. E così accadde anche a Paul Collier. Tutti i suoi libri cominciano con qualche ricordo biografico. Vediamo questo. La prefazione comincia così. Nel 1968 studiavo a Oxford. Ricordo che avevo aderito a un gruppo chiamato gli Studenti Socialisti Rivoluzionari di Oxford, un nome che oggi suona più ridicolo di una parodia, ma in quel periodo sembrava tutto facile. E così continua a raccontare la sua storia, alla fine della quale lui diventa professore a Oxford e in effetti comincia a interessarsi dell'Africa. Comincia perché i suoi amici avevano dei padri che lavoravano in Africa, che erano funzionari dell'amministrazione coloniale inglese. Quel che avevo letto mi spinse ad andarci. Dove? In un piccolo paese dell'Africa chiamato Nyasaland, sul quale mi documentai a fondo. Ribattezzato Malawi, e voi tutti lo conoscete come Malawi, era il paese più povero del continente. È più facile cambiare il nome che cambiare il paese. A distanza di 35 anni, il Malawi è ancora spaventosamente povero come allora. Dubito che la situazione sarà molto diversa tra altri 35 anni, a meno che... Questo libro parla proprio di quel a meno che. Come mai alcuni paesi del mondo, soprattutto in Africa, sembrano inchiodati alla povertà? E davvero non ne possono proprio uscire? O c'è un piccolo sentiero, un pertugio attraverso il quale possono uscire? Questo libro, alla fine la pagina 6, questo libro parla dei Malawi e dell'Etiopia sul nostro pianeta, di quella minoranza di paesi in via di sviluppo agli ultimi gradini del sistema economico globale. Alcuni di essi, come il Malawi, sono sempre stati tra gli ultimi, altri, tra cui la Sierra Leone, un tempo erano meno poveri dell'India e della Cina. I paesi che oggi sono gli ultimi posti si distinguono non soltanto perché sono i più poveri, ma anche perché non sono riusciti a crescere, restano in quello stato di assoluta povertà, non seguono lo schema di sviluppo della maggior parte dei paesi, vanno alla deriva. E secondo Collier non esiste una spiegazione unica della persistente povertà di alcuni paesi africani e di altri paesi del mondo. Esistono piuttosto delle spiegazioni, chiamiamole multifattoriali, ma lui questi fattori li enumera. Sono essenzialmente quattro trappole. E la prima di queste trappole che determina il mancato sviluppo è la trappola del conflitto. I paesi più poveri sono quelli impegnati in continui conflitti con i paesi vicini o all'interno tra le varie etnie. E questo era il caso anche del Congo e del Ruanda e del Burundi. Informatevi anche su Wikipedia per sapere quanta gente può morire in una notte o in un giorno o due solo col macete, senza proiettili. In Ruanda ne fecero fuori 500.000 in questa maniera. E Collier analizza queste trappole della povertà, si chiede cosa possiamo fare, si chiede come possiamo aiutare gli individui coraggiosi che abitano in quei paesi e come possiamo contrastare i gruppi di interesse che abitano in quei paesi e che non, diciamo così, sono in qualche modo gli artefici della povertà di quei paesi. Quindi evita le domande sciocche del tipo: perché non aiutiamo il Malawi o l'Etiopia? Tu non aiuti l'Etiopia, tu non aiuti il Malawi, non esistono in un certo senso se non come astrazione. E poi, avendo studiato nel corso del nostro corso, scusatemi il bisticcio, una filosofia delle scienze sociali che aderisce ai dettami dell'individualismo logico, sapete che non esiste l'Etiopia, ma solo gli etiopi, uno diverso dall'altro, e va capito come sostenere i riformatori e contrastare gli oscurantisti di ciascuno di questi paesi, anche con politiche di intervento, ma questo naturalmente lo imparerete vivendo e leggendo il libro. Qual è l'obiettivo di questo libro? Lo vediamo a pagina 9. L'obiettivo di questo libro è quello di far cambiare il modo di considerare tali problemi. È stato scritto per essere letto, quindi ho evitato le note a piedi pagina e tutto il noioso apparato tradizionale dei testi accademici. Ho cercato di renderne piacevole la lettura, ma non crediate che ciò che ho da dire sia soltanto il frutto di immaginazione. Il mio libro si basa su una montagna di documenti tecnici pubblicati su riviste specializzate e sottoposte a valutazioni indipendenti. Ne elenco alcuni alla fine del libro. Ed è vero, posso assicurarvi che Collier è uno dei più importanti studiosi del sottosviluppo africano e più in generale dell'economia e dei conflitti nel terzo mondo. Qual è la tecnica di indagine che lui usa in questo suo viaggio, in questa sua ricognizione nella povertà dell'ultimo miliardo? Lo dice in modo molto chiaro. È la statistica, l'evidenza statistica. Come la usa lo scoprirete leggendo. La cosa più importante però è questa. È la sua dichiarazione di intenti, ed è l'ultimo brano che vi leggo prima di salutarvi. La ricerca spesso somiglia a un'inchiesta. Si parte da una domanda a cui sembra impossibile rispondere. Quanti aiuti finiscono nella spesa militare? O quanti capitali africani hanno lasciato il continente? Come si fa a rispondere a questi interrogativi? Dice interrogazioni, il traduttore va impiccato. Interrogativi. Chiedendo a ciascun esercito del terzo mondo dove abbia preso i soldi, bussando alle porte delle banche svizzere per chiedere informazioni sui conti africani aperti presso di loro? Ovviamente no. Esiste un altro modo di ottenere le risposte, ed è la statistica. Ciò contrasta con le immagini riduttive che spesso sintetizzano ciò che pensiamo di sapere del mondo. Ad esempio, l'immagine della ribellione spesso associata a Che Guevara, il cui poster campeggiava sulle pareti delle stanze degli studenti della mia generazione, che è poi anche la mia. Quel poster esprimeva il nostro pensiero. Le nostre nozioni in merito ai problemi dei paesi più poveri sono piene zeppe di immagini del genere, non soltanto di ribelli valorosi, ma anche di bambini che muoiono di fame, di aziende spietate, di politici corrotti. Siete prigionieri di quelle immagini, ma finché lo sarete anche voi, lo saranno anche i politici, in quanto fanno ciò che volete voi. Io vi porterò oltre le immagini, in qualche caso le distruggerò, e per farlo mi servirò della statistica. Il corso è finito. Un caro saluto dal vostro professore Roberto Festa.